Battista, Chiesa Battista, è una religiosa che si è laureata in lettere presso l'Università degli Studi di Urbino, seguitemi bene, ha poi proseguito i suoi studi filosofici e teologici presso la Pontificia Università Gregoriana, dove ha conseguito il dottorato in teologia biblica. Dico queste cose non perché questo cambia, modifica qualcosa, ma è perché è una grande gioia poter avere in mezzo a noi una persona che quando parliamo di Bibbia, di Sacra Scrittura, parla di qualcosa che mastica veramente ogni giorno, è il pane quotidiano. Quindi l'accogliamo, un bel applauso, vieni e segni con noi. Adesso io devo tararli un pochino subito, vediamo
okay. Se vai. Buonasera.
Bene?
Mi sentite bene? Sì. Se non mi sentite bene poi mi alzate la mano dicendo aiuto. Cosa c'è? Un canto iniziale? Qualcosa? Una preghiera?
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, affidiamo la nostra comunità, questo Natale ormai così vicino, l'affidiamo al Padre, dicendo insieme, Padre nostro,
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debiti. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal
male. Bene, vi ringrazio per questo invito, ringrazio Don Luigi di averlo. È pesante questa sera. Di avermi invitato questa sera con voi e il motivo della mia chiacchierata, va bene? Il motivo della mia chiacchierata un po' è quella di capire il senso di Betlemme. Perché Betlemme? Perché Gesù è nato a Betlemme? Perché Betlemme è così importante? Siamo vicini a Natale. E che cos'è la festa del Natale? La festa del Natale certamente non è la festa di Gesù che nasce, perché quante volte lo vogliamo far nascere Gesù? È nato una sola volta. La festa del Natale è un ricordare, un fare memoria di questo passato, di questo evento che è avvenuto una volta sola, vivere oggi, per vivere oggi un incontro con il Signore, proprio alla luce di questa memoria, alla luce di questo far memoria, di questo ricordare la sua nascita, che ci porta ad attendere e a prepararci alla sua venuta. Infatti il Natale è praticamente il momento culminante di un periodo liturgico che è l'Avvento, dove ci si ricorda qual è il nostro orizzonte ultimo, l'incontro con il Signore che viene, che verrà definitivamente, e come questo incontro sarà un abbraccio amoroso tra ciascuno di noi e Lui. Ecco, allora il Natale non è Gesù che nasce nel cuore di qua, nel cuore di là, che Gesù bambino che nasce oggi. Gesù è nato una volta sola come ciascuno di noi ed è morto una volta sola. Però fare memoria di questa nascita ha un significato, ha un senso per noi. Perché? Perché ci dice qualcosa in più di Lui. Ci rivela qualcosa in più di questo mistero, di questa storia di salvezza che il Padre ha voluto compiere nel mandarci il Figlio, in questa incarnazione. questo, di questa nascita si dice che è avvenuta a Betlemme. Allora, perché Betlemme? Dovete sapere che nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 7, c'è a un certo punto una grande discussione tra la gente che lo segue, e qualcuno dice: costui è davvero un profeta. Altri dicevano: costui è il Messia, è il Cristo. Cristo significa Messia. Altri invece dicevano: no, momento, il Cristo, un Cristo, un Messia che viene dalla Galilea? Non dice la scrittura: dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Messia? E allora Nicodemo cerca di obiettare, lui è un personaggio importante, e la risposta che gli danno è questa: sei forse anche tu della Galilea che ci tieni tanto a dire che questo era il vero Messia? Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. Interessante. Questo ci dice che nei primi tempi i discepoli facevano fatica a affermare e far credere agli altri fratelli ebrei che Gesù fosse veramente stato veramente il Messia, che Gesù è il Messia. Perché? Perché tutti sapevano che Gesù veniva da Nazaret, veniva dalla Galilea. E quindi viene forse il Messia dalla Galilea? E se qualcuno obiettava come Nicodemo, la risposta era: studia la scrittura e vedrai che nella scrittura è scritto che è della stirpe di Davide ed è da Betlemme che deve venire il Messia. Allora noi dobbiamo fare questa cosa, dobbiamo studiare come hanno fatto i discepoli. Voi sapete che i Vangeli dell'infanzia sono stati scritti dopo la risurrezione, non prima. Ed è proprio alla luce della risurrezione che dobbiamo leggere anche questi Vangeli dell'infanzia, questi racconti che ci dicono qualcosa della nascita di Gesù e dei primi passi di questo bambino, di questo adolescente. E ci dicono non tanto la curiosità a livello di cronaca, ma ci dicono ciò che aiuta il lettore a riconoscere in questa persona il Messia. E allora chi scrive, gli evangelisti, i discepoli, hanno fatto questo, hanno studiato la scrittura per cercare di capire il senso di questo Messia che viene da Nazaret, che viene dalla Galilea, ma che appunto è nato a Betlemme. E allora se noi interroghiamo la scrittura, la prima cosa che la scrittura ci dice è proprio questo annuncio profetico che lega il Messia a Betlemme, ed è la profezia di Michea. E tu Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore di Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Quindi la scrittura ci dice che il Messia doveva nascere a Betlemme. Ma che cos'è Betlemme? Che cosa significa Betlemme? Dovete sapere che il nome ebraico di Betlemme è Bethlehem, che letteralmente significa la casa del pane. Evidentemente è un luogo in cui c'era una coltivazione abbondante di cereali e quindi era considerato un luogo di coltivazione di cereali, e allora Betlehem, casa del pane. Quando incontriamo questo Betlemme? Quando a un certo punto diventa importante nella scrittura, Betlemme. Betlemme diventa importante quando noi ci imbattiamo in una storia che viene raccontata nel libro di Ruth. Nel libro di Ruth, l'inizio proprio del libro di Ruth, dice: al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia e un uomo con la moglie e i suoi due figli emigrò da Betlemme di Giuda nei campi di Moab. Interessante. La storia di Ruth inizia con questa famiglia che vive nella casa del pane, che vive a Betlemme, ma guarda caso a Betlemme, nella casa del pane, non c'è pane, c'è carestia. E che cosa succede? Succede che allora questa famiglia esce fuori da Betlemme andando a cercare del pane, andando a cercare d'altra parte, e vanno nel territorio di Moab. Il territorio di Moab, vi erano i Moabiti, che erano sempre un popolo semita, però non erano ebrei. Questa famiglia cerca lì di ricrearsi un futuro, ricrearsi una casa. Sono un papà, una mamma e due figli maschi. I due figli maschi cercano di sposarsi, ma questa persecuzione della fame, della carestia, in qualche modo li insegue, perché sia il papà che i due figli muoiono. Quindi alla fine in questo territorio di Moab rimane soltanto Noemi, che era la mamma, e due figlie, e le due nuore, Orpa e Ruth. A un certo punto però il racconto ci dice che Noemi aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli il pane. Cioè gli è arrivata la notizia che a Betlemme, casa del pane, era ritornato il pane. E questo ritorno del pane è stato il frutto della visitazione di Dio. E questo ci deve un attimo allora allarmare, perché che cosa significa che il Signore ha visitato il suo popolo, che il Signore ha visitato Betlemme dando il pane? Vedete, il Vangelo di Luca sottolinea questa espressione più volte. Troviamo questa espressione per esempio nell'Esodo al capitolo 4, quando si dice che Dio ha visitato il suo popolo che era in una condizione di schiavitù in Egitto e ha visto la sua afflizione e quindi ha deciso di liberarla. Il Signore visita per esempio Anna, la mamma di Samuele, perché era sterile. Il Signore visita quelle realtà di morte, di non pane, di non capacità di sussistenza a tutti i livelli. Quindi dobbiamo essere in qualche modo aperti alla visita di Dio, soprattutto quando ci sentiamo completamente inariditi, completamente privi di ogni tipo di cibo, completamente ingabbiati nelle nostre schiavitù, perché questa è la realtà che Dio guarda con attenzione e visita. Ed è così infatti che Luca annuncia proprio la nascita del Messia attraverso la bocca di Zaccaria. Benedetto il Signore di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo. E come lo ha visitato, come lo ha redento? Lo ha redento attraverso l'annuncio di un sole che sorge dall'alto. Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci inviterà, ci visiterà un sole che sorge dall'alto. Allora, si sta parlando di qualcuno che sarà la visitazione visibile di Dio e che è paragonato a un sole. E voi sapete che poi, sempre nel Vangelo di Luca, al capitolo 7, si dice: una grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Quindi questa visitazione ci apre a una comprensione ulteriore. E infatti cosa succede? Succede che queste tre donne, che si trovano ancora a Moab, avendo sentito che il Signore ha visitato il popolo di Noemi a Betlemme e ha dato di nuovo pane a questa casa del pane, Noemi decide di tornare. Decide di tornare e dice alle due nuore: voi siete moabite, vi conviene rimanere qua e trovare un altro marito. A quel punto Orpa accetta, ma Noemi no. E c'è questa bellissima espressione di alleanza che Noemi ribadisce, che Noemi dichiara, che Ruth, scusate, dichiara a Noemi, e dicendo: il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio, dove tu andrai andrò io e dove tu morirai là sarò sepolta. Che oltre a essere espressioni di un grande amore, di una grande fedeltà a questa suocera, cosa abbastanza rara, ma al di là di quello è assumersi da parte di questa donna, di questa Ruth moabita, un coraggio enorme, perché dovete sapere che le classi più disagiate nella società del tempo erano proprio le vedove, le orfane, gli orfani e gli stranieri. E Ruth, entrando nella terra di Israele, entrando in questa patria di Noemi e del suo marito morto, vi entra come vedova, ma ancor più come straniera, quindi priva di qualsiasi diritto. Eppure il coraggio di questa donna è tale che non solo giunge a Betlemme insieme a Noemi, ma quando arrivano, si dice, esse arrivarono a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo, cioè si poteva toccare con mano questo pane che il Signore aveva ridato a questa casa del pane attraverso la sua visitazione. E poi, sempre sotto l'invito di Noemi, trova un campo dove poter spigolare. Dovete, noi non riusciamo a capire questo perché abbiamo i trattori. Dovete sapere che molti dei campi nella zona di Betlemme non è che sono pianeggianti, ma sono delle colline. E allora come si coltiva nelle colline? Si coltiva a terrazze. Ma quando io coltivo terrazze e vado a mietere con la falce, non posso avvicinarmi tanto al muro della terrazza, se no la mia falce sbatte contro il muro e io vado a pagare più il costo delle falci rotte che quanto sono riuscita a mietere. E allora i mietitori, sapendo questo, lasciavano sempre un piccolo corridoio per impedire che la falce si rovinasse, si rompesse il muro dell'atterrazzamento. E questo permetteva alle donne, vedove, orfane e gli stranieri di poter andare a raccogliere quelle spighe. Noè e Ruth fa questo per Noemi, per se stessa, e viene poi vista, osservata dal padrone di questi terreni, che è un certo Boaz, Noemi le dice: guarda che questo è un lontano parente, per cui se tu accetti può riscattare la nostra proprietà, perché le vedove non avevano diritto di ereditare la proprietà del marito morto, e quindi possiamo accasarci di nuovo a Betlemme. Ruth le dà ascolto, Boaz si innamora di Ruth e il tutto finisce, la storia, con un lieto fine, con le nozze. Però all'interno di questo c'è proprio una frase molto bella, proprio al capitolo finale, che dice: procurati ricchezza in Efratla, fatti un nome in Betlemme. Allora, questa città, questa casa del pane, che abbiamo visto da Michea è la più piccola dei villaggi della Giudea, ma che riserva in sé una profezia grande, la nascita del Messia, e colei che si darà un nome, diventerà un nome, perché chi non conosce Betlemme oggi nel mondo? E questo nome è dato appunto da una vita che dalla morte, dalla carestia, ritorna a essere tale attraverso la visitazione di Dio. E infatti Ruth si unirà a Boaz, e cosa succede? Succede che Boaz generò Obed, Obed generò Jesse e Jesse generò Davide. Betlemme diventa la casa di Davide. E voi sapete un'altra cosa, che la stirpe di Davide allora ha tra i suoi antenati una straniera. Se il Messia deve nascere da Betlemme, non solo deve nascere da questa casa del pane, ma deve nascere nella casa del pane da una dinastia, da una stirpe, da una famiglia che non è puramente ebraica, che ha in sé del sangue straniero, proprio perché il Messia sarà il Messia di Israele, ma anche di tutti noi, il Messia delle genti. E quindi c'è Davide, sappiamo la storia di Davide. Davide era questo ragazzotto che viene scelto dal Signore per diventare re di Israele, a discapito dei suoi fratelli più belli, più imponenti, più alti, più appariscenti, perché il Signore non guarda l'aspetto ma guarda il cuore. E Davide diventa l'emblema del re secondo il cuore di Dio, che ne fa di tutti i colori, però che ha questa fede, che ha questa capacità di amare, che ha questo legame forte con il Signore. E a un certo punto questo Davide, nel secondo libro di Samuele, dice proprio questo: lui ormai è diventato re, si è costruito la sua casa, il suo palazzo, e dice: quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, gli dice il Signore, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome, e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre, ed egli sarà per me figlio. Quindi il Signore dice a Davide che ci sarà un discendente di Davide che regnerà per sempre. Egli edificherà una casa a suo nome. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Vedete, ci sono tutti gli attributi del Messia che noi conosciamo. Questo Messia allora viene da Betlemme, viene dalla dinastia davidica, non è una dinastia pura, c'è di mezzo sangue moabita, c'è di mezzo sangue pagano. E questo Messia è colui che regnerà per sempre, è colui che sarà figlio e Dio gli sarà padre, ed è colui che edificherà una casa al mio nome. Quindi abbiamo un altro elemento che è la casa. Allora, da tutto quello che abbiamo fatto studiando le scritture, ci siamo trovati di fronte a tre elementi. Il primo elemento è il pane, Betlemme, la casa del pane. La visitazione di Dio a questa casa del pane è quello che Luca annuncia in questo sole che sorge, che concretizza la visitazione ultima di Dio. Rivediamo un attimo il testo di Luca. Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio ci visiterà un sole che sorge dall'alto. Quindi abbiamo una luce molto grande. E poi abbiamo una stirpe davidica con un problema ancora, quello della casa. Dovete sapere che appunto Davide voleva creare una casa a Dio, e la risposta di Dio è stata: no, sono io che creo una casa a te. Dietro c'è un gioco di parole. Casa in ebraico si dice bait, bait che poi è stato costruito diventa bet, però significa anche discendenza. Infatti in spagnolo c'è l'accasamento, il matrimonio è l'accasamento, la costruzione di una casa che poi diventa una casa popolata dai figli. Quindi c'è questo gioco di parole in cui Davide vuole costruire a Dio una casa, cioè un tempio, ma Dio dice: no, sono io che ti costruisco la casa, cioè ti darò una discendenza. E in questa discendenza ci sarà colui che regnerà per sempre e che costruirà una casa al mio nome. Queste coordinate le possiamo ritrovare e possono esserci di luce nel prologo di Giovanni. Se andiamo a vedere il prologo di Giovanni, troviamo che a un certo punto Giovanni dice: veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Questa luce a un certo punto diventa anche carne. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi e pose letteralmente la sua tenda in mezzo a noi. L'incarnazione quindi viene descritta come una luce vera, e questa luce diventa carne, pone la sua tenda. Ecco qui il tema allora della casa che ritorna, perché Gesù è la casa. È questa tenda visibile di Dio. E in Gesù si realizza la casa, cioè la discendenza di Davide. Io farò una casa per te, ci sarà un tuo discendente che regnerà per sempre. Io gli sarò padre e tu e lui mi sarà figlio. Ed egli costruirà la casa a mio nome. Nel figlio noi troviamo la discendenza di Davide, quindi la pienezza della casa di Davide, ma troviamo anche la casa di Dio, perché il prologo dice: Dio nessuno l'ha mai visto, ma lui l'unigenito ce lo ha rivelato. E che Gesù sia la casa del Padre, Giovanni lo dice ancora più esplicitamente al capitolo 2 del suo Vangelo, quando c'è questa scena in cui arriva al Tempio, vede i mercanti del Tempio, si arrabbia, spazza via tutto, e poi allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo Tempio, che era considerato la casa di Dio, e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo Tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del Tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Vedete come i discepoli fanno questa operazione che stiamo facendo noi stasera? La fanno proprio consegnandoci le scritture, rileggendo queste e cercando di capire come il Signore, per mezzo dei profeti, in diversi modi, lungo la storia di salvezza con il suo popolo, ha preparato ogni tassello. Ecco quindi che questo Messia è luce, questo Messia è casa, e la casa è il suo corpo. La casa di Dio non è più un tempio, ma è il corpo stesso del Messia. E ci manca l'ultimo tassello, il pane. Questo corpo e questa casa non è, diventa pane. Sempre in Giovanni, troviamo al capitolo 6, questo bellissimo discorso che Gesù fa, e che dice: io sono il pane disceso dal cielo, e il pane che io vi darò è la mia carne per la vita del mondo. Ecco allora che le cose si ricompongono, e giustamente, come abbiamo detto e come rispondono a Nicodemo, non dice la scrittura: dalla stirpe di Davide, da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Messia? Sì, è vero, lo abbiamo visto, la scrittura dice questo. E dice proprio qualcosa in più di questo Betlemme, di questa Betlehem, di questa casa del pane. Una casa del pane visitata da Dio, che realizza in pienezza il suo nome, diventando il luogo in cui Dio prende casa e si dona per sempre come pane di vita.
Quando sentire quel vino che unisce la grande pregione, diciamo la leggiamo, la leggiamo. prendi la... No.
L'escursus, no?
L'escursus sul padre mette la curiosità, secondo me, negli anni, ovvero se è corretto interpretare, è corretto vedere già nella mamma del deserto questo padre, nonostante sappiamo che padre non era, se mi presi su chiesi, ma non che cos'è, quindi anche se non aveva le sembianze, è corretto vedere già in questa figura del sicuramente, e poi una riflessione che lascia aperta anche una domanda su questo pane che credo renda noi stessi partecipiamo alla comunione, noi stessi ci rende casa di Dio, quindi anche penso subito a San Paolo quando dice il mio corpo è un tempio, quindi su questo continuo rimando anche se vogliamo un po' distruggere i mattoni tra noi e il tempio. Poi infine pensavo al Tabernacolo, che a questo punto mi sembra l'ultimo Betlemme, quello che a noi è concesso di vedere in maniera pericura, anche se soprattutto abbiamo la fortuna di andare a Betlemme, fisicamente.
Sì, dunque la prima parte, il primo livello era sulla manna, no? La manna viene letta e riletta nella scrittura proprio come pane. Voi sapete che uno dei criteri fondamentali per comprendere la scrittura è la scrittura stessa. Lo dice anche la De Verbum, adesso va di nuovo di moda a riscoprire per fortuna questi documenti del Concilio Vaticano II, e una delle affermazioni, delle più belle affermazioni della De Verbum, proprio questo, cioè la scrittura va letta con la scrittura, che era un'affermazione già dei padri della Chiesa, ma che è insita già nella tradizione ebraica. E infatti, quando nel discorso di Giovanni, al capitolo 6, Gesù fa questo grande discorso sul pane, parla della manna come pane. Io sono il pane di vita, non come il pane che il mio padre vi ha dato nel deserto, che però non vi ha tolto dalla morte, però vi ha nutrito nel deserto. Io sono il pane disceso dal cielo, come in qualche modo è disceso dal cielo quella manna, non perché fosse discesa dal cielo, ma perché fu una scoperta di qualcosa che loro non conoscevano affatto e che chiama pane. Questo dovrebbe anche poi farci riflettere sul concetto di pane, perché allora che cosa significa questo pane? Non è tanto gli ingredienti o la porzione di grano che può esserci dentro, perché se pane, e Gesù parla di pane parlando della manna, che certamente grano non ha, e parla di sé come pane, pane è la materia prima. È l'elemento fondamentale e importante attraverso il quale uno vive. Quando noi diciamo pane, tante volte non intendiamo tanto la rosetta o lo sfilatino,
okay,
ma l'essenziale, ciò che mi fa vivere. Questo dovrebbe farci riflettere ancora di più e non limitarci alla o puntare l'accento un po' troppo sulla quantità chimica di grano che contiene il pane o che può contenere il pane. E l'altra cosa era riguardo a che cosa succede quando noi mangiamo questo pane, no? Diventiamo ciò che mangiamo. Certo, la casa di Dio è il nostro corpo, come dice San Paolo, siamo tempio del Signore. Ma siamo tempio del Signore che siamo a nostra volta e siamo a nostra volta chiamati a diventare pane per i fratelli. C'è una bella sfida in quello che il discorso della moltiplicazione dei pani in uno dei due episodi. Sapete, Gesù non ha moltiplicato i pani due volte per una par condicio. Forse questo non si riesce a cogliere molto, ma se si colloca e si situa il racconto della moltiplicazione dei pani nel luogo geografico dove questo è avvenuto, noi troviamo che Gesù fa una moltiplicazione dei pani in terra di Israele, in territorio ebraico. E da questa moltiplicazione ne escono 12 ceste per le 12 case di Israele. Poi cosa succede? Se vedete il Vangelo di Marco, questo itinerario è molto chiaro. Poi cosa succede? Che incontra una donna sirofenicia, cioè che non è ebrea, che viene dal di là del confine, dal nord. E questa donna sirofenicia gli chiede di intercedere per il figlio e lui dice: ma io sono venuto per la casa di Israele. Quindi tu sei straniera. Piccolo cortocircuito, piccolo lapsus. Gesù non si ricorda che alle spalle c'è una madre moabita. E questa donna insiste, dice: ma anche i servi, i cagnolini si cibano delle briciole che escono giù dal tavolo dei padroni, e allora io mi accontento anche delle briciole. E lì Gesù capisce fino in fondo che la sua messianicità è una messianicità anche per le genti. E allora cosa fa? Prende la barca e va all'altra riva, dove l'altra riva però è territorio della Decapolis, territorio greco, territorio straniero. E lì fa un'altra moltiplicazione dei pani, dove però avanzano 7 ceste. 770 era il numero delle nazioni conosciute all'epoca, quindi è per tutta l'umanità, per tutti i popoli. Però nel far questo, a un certo punto, lui dice, quando i discepoli dice: siamo in un territorio deserto, non abbiamo niente, che gli diamo da mangiare questa gente? E Gesù dice: date voi stessi da mangiare. Ora, l'espressione in greco è molto ambigua, perché non solo significa date voi stessi da mangiare, quindi andate a cercare quello che avete e mettiamolo insieme e cominciamo a distribuirlo, ma date voi stessi da mangiare può anche significare date voi, trasformatevi in cibo. E in fondo è ciò che lui chiede nell'ultima cena ai suoi discepoli: fate questo in memoria di me. E non significa soltanto ripetete questo gesto, ma fate voi questo che io faccio in memoria di me, cioè trasformatevi in corpo e in sangue, trasformatevi in pane e vino per gli altri. Infatti oggi va di moda molto il miracolo, no? Quindi si va a cercare sempre un miracolo da qualche parte e non ci accorgiamo del grande miracolo che continua a essere tale, il miracolo della moltiplicazione del pane. Ogni volta che noi partecipiamo con la nostra vita, aderendo a questa alleanza che si consuma nell'ultima cena, nell'Eucaristia, noi diventiamo ciò che mangiamo e accettiamo di diventare pane per gli altri. E siamo questa moltiplicazione di pane per tutti gli altri.
Qualche domanda ancora? Imagine again.
ci ha riempito, oggi siamo già abbastanza, ci ha saziato. Bene, ringraziamo lei.
Sì, no, ti aiuto subito, vengo a riaprire il cancello.